Natura e pregi del progetto episteme, fondamenti della sovranità universale. Allora, la natura e il progetto episteme, riforma internazionale delle istituzioni, non mi interessa qui la questione dell'utopia che riguarda la stereologia, per chi ha avuto accesso capisce cosa intendo. I pregi è che è l'unico progetto al mondo che tratta di queste cose, mentre i progetti riguardano l'Europa e non c'è nessun progetto per l'Europa, oppure qualche limitata istituzione, il progetto episteme è l'unico che riguarda, diciamo, globalmente l'intera realtà mondiale. Dopodiché, se uno dice questo qui è pazzo, beh, dimostrami che sono pazzo, voglio dire. Cosa significa che sono pazzo? Io faccio filosofia. Per quanto riguarda i fondamenti della sovranità universale, sembrerebbero facilissimi farli, è facilissimo farlo. Tu dici, no, diritto, Stato, ma perché? Cioè, la questione non è la questione del passaggio dallo Stato nazionale allo Stato universale. Prescindiamo da questo passaggio. Consideriamo che ci sia, i tre elementi dello Stato sono sovranità, popolo e territorio. Tu dividi il territorio in tanti appezzamenti di terra e dicono questi sono le nazioni, cioè il territorio limitato su cui insiste la sovranità dei tanti popoli nazionali. Togli questi confini, considera il pianeta Terra come un unico territorio, sopra c'è lo Stato e c'è il popolo. C'è molta meschinità nella psicologia, meschinità. Quando dici no, passi dall'ambito nazionale all'ambito continentale, all'ambito universale, subito la parola universale scatena le pulsioni aggressive e invidiose degli psicologi, no? Che identificano l'ambito dell'universalità come l'esaltazione e la follia. Andiamo a vedere questa cosa qua che mi ha incuriosito. Andiamo a vedere, no? Qui c'è la parola Wikipedia, disturbo bipolare, vado alla parola immediatamente mania. Attenzione. No, qua, episodio manicale, questo qua. Attenzione, no? No. I deliri, deliri. Ecco qua, deliri di riforma. Il paziente crede di poter rivoluzionare l'assetto sociopolitico e religioso vigente. Praticamente Renzi esprime una forma di delirio di riforma, perché lui crede di poter rivoluzionare l'assetto sociopolitico e religioso vigente. Non c'entra niente religioso, no? E quindi, come dire, lo psicologo ha scritto qui che non è possibile rivoluzionare l'assetto sociopolitico e religioso vigente. Lo psicologo che nelle aule universitarie diventa uomo del sistema, che deve difendere il sistema, cioè dei ricchi e dei prepotenti, e definire come deviante ogni persona che cerca di portare un contributo. Se non è questa follia, e quindi praticamente la parola universale sa di esaltazione. Questo è il progetto episteme, no? C'è quella piccola teoria che appunto sistema le cose, che non ho esposto nel sito. E la sovranità universale consiste in questo: il territorio è unico, su cui si esercita un'unica sovranità da parte di un popolo che è identificato al genere umano. E il diritto quindi non è il diritto di uno Stato, il diritto di un altro Stato. Il diritto in sé provvede a curare ogni uomo in quanto uomo, come dice Stefano Rodotà. E quindi il discorso per cui una persona in Italia ha diritto alla salute solo se è cittadino italiano, questi discorsi sono antidiritto, contro il diritto naturale. Poi il discorso per cui una persona percepisce un reddito solo se lavora, e lavora se è a posto con l'anagrafica, no? No? Se è cittadino italiano, non so che cosa, il diritto di soggiorno. Queste cose sono contro il diritto. Ogni uomo, non è che un uomo in quanto uomo ha diritto a un reddito, non c'entra niente il reddito. L'uomo in quanto uomo ha diritto ad essere protetto dallo Stato, e lo Stato italiano deve proteggere il cittadino italiano come deve proteggere il cittadino francese nel territorio francese. Lo Stato francese non si occupa di quel cittadino francese, ci pensa lo Stato italiano. Cioè tu non puoi confinare all'interno della nazione il diritto. Il diritto è non diritto nazionale, è diritto in quanto diritto, cioè è in sé stesso diritto universale, perché l'uomo in se stesso non è italiano, francese, è uomo in quanto uomo, come dice Aristotele. Questi sono i fondamenti, diciamo, della sovranità universale. Per quanto riguarda lo Stato universale, ho già detto che se uno Stato esiste di fronte a un altro Stato, qui c'è una piccola novità: se uno Stato esiste di fronte a un altro Stato, l'altro Stato è quello dei diavoli, lo Stato nemico. Ma c'è anche uno Stato amico, gli angeli, questa è una novità. Quindi se uno Stato esiste solo rispetto a un altro Stato, abbiamo due Stati, lo Stato degli uomini e lo Stato degli angeli, oltre che lo Stato dei demoni. Quindi tu dici, no, unico Stato. No, ci sono tre Stati, angeli, demoni ed esseri umani, che gli uomini chiamano extraterrestri, sbagliando. Quindi il diritto internazionale è un falso diritto, è un diritto vicario del diritto universale. Quando uno psicologo dice, se passi dall'ambito continentale all'ambito universale, se concepisci l'ONU come uno Stato sovrano, sei pazzo, allora io dico che questo psicologo è pazzo, nel senso che ha il cervello chiuso in confini, in ristrettezze mentali, appunto, ecco. Dante esprimeva una forma di universalismo, allora i libri dicono, no? È caduto l'universalismo medievale, ma i libri aggiungono, è caduto l'universalismo dei due poteri, anche papale. Non è affatto caduto l'universalismo papale. E allora perché i libri dicono è caduto l'universalismo papale se non è affatto caduto l'universalismo papale? Loro non dicono è caduto un universalismo. Con la fine del Medioevo sono caduti tutti e due gli universalismi. Come si vede, quindi, a scuola viene propinata allo studente una pura sciocchezza, cioè i libri di storia sono fantasticherie scritte da malati mentali. E infatti ho letto, c'era quando ero al periodo al Flora, un libro di storia in cui si mostrava che l'uomo bello come una top model è il frutto del caso, e che se la natura usasse veramente la ragione avrebbe dovuto produrre un diverso tipo di uomo, a dimostrazione del fatto che l'evoluzione è casuale, perché il vero uomo efficiente sarebbe stato come quello che quel libro di storia metteva in figura, un uomo coi piedi piatti, basso, grasso, e questo sarebbe l'uomo efficiente secondo la razionalità degli scienziati, appunto malati mentali. Uno ha detto, mi pare che fosse Magris, che i premi Nobel sono degli emeriti cretini, figuriamoci gli psicologi.